Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Anche per questa domenica io sono ancora in Giappone perché nel frattempo è iniziato il secondo viaggio in Giappone del Controradio Club. Per questa puntata ho intervistato la nostra guida, che è un italiano, si chiama Serse e vive in Giappone da 40 anni. Quindi chi meglio di lui può raccontarci qualche cosa di interessante su questo paese. Nella seconda parte invece parleremo di un viaggio che io, come tanti di voi, sto sognando di poter fare da tempo, e cioè di andare in Alaska, quella che gli americani chiamano l'ultima frontiera. L'Alaska è una delle mete che veramente vorrei poter raggiungere e magari poter portare con me un gruppo di soci del Controradio Club. Daniela, una nostra viaggiatrice, c'è già stata e quindi sentiremo da lei com'è l'Alaska. A tra poco. viaggio qualche volta può durare una vita. Io per esempio sono stato 20 anni a Los Angeles, anche quello è un viaggio, ma può durare anche più di 20 anni, può arrivare anche a 40 anni o tutta la vita. È la storia di Serse, la nostra guida in Giappone. Serse, perché?
Allora, passione per la lingua, mi interessava studiare il giapponese, e l'amore naturalmente.
L'amore è un grosso stimolo per lasciare la propria patria e andarsene, ma ci vuole anche un grosso spirito di avventura.
Probabilmente sì, io quando sono venuto in Giappone avevo 21 anni, quindi volevo vedere qualcosa di nuovo, non pensavo a niente, quindi sì, spirito d'avventura, ma soprattutto incoscienza.
Parlaci del tuo Giappone, com'è il tuo Giappone?
Allora, il mio Giappone, io abito a Fukuoka, che si trova nel Giappone sud-occidentale. Non lo so, il mio Giappone non ti saprei proprio dire. Lo vivo da straniero, naturalmente non posso nascondere di essere straniero con il viso che ho. La gente mi vede straniero, però io ormai mi sento molto molto adattato, mi sento, non direi giapponese, ma molto affezionato a questo paese.
Ma infatti quando mi hanno detto che avevamo una guida italiana, mi hanno detto che tu sei più giapponese di un giapponese. Cosa l'ha voluto dire l'agenzia?
Non lo so, non ho nessuna idea, perché ho passato sicuramente più della metà della mia vita qui in Giappone. Parlo poco, ecco.
Ecco, però in questo momento devi parlare. Questo Giappone, che noi che siamo in fondo siamo turisti, ci sembra così strano ma affascinante, ma a viverci, sicuramente all'inizio ci sono delle difficoltà, le hai incontrate e come le hai superate?
Sì, naturalmente la lingua in primis, quando sono venuto io poi una quarantina di anni fa, non c'erano praticamente scritte in inglese. Comunque la lingua è importantissima per entrare nella società, per avere amicizie, per trovare persone che ti aiutano anche. Sì, la lingua soprattutto. Comunque è necessaria una certa malleabilità, bisogna essere un po' preparati a tutto, ecco.
Ecco, girando per il Giappone ho avuto la sensazione che la gente qui è molto sola e che è proprio difficile anche attirare uno sguardo, scambiare uno sguardo per magari iniziare una conversazione. È una mia impressione, senso.
No, effettivamente lo penso anch'io, ma io sono tra l'altro, forse il mio aspetto giapponese è proprio questo. I giapponesi, dico sempre, non bisogna fare un'erba un fascio, comunque sono molto timidi, non vogliono disturbare la gente, quindi anche guardare qualcuno negli occhi che si incrocia, ecco, potrebbe essere interpretato come una scortesia, quindi si cerca di non invadere la sfera prossemica.
Poi è esattamente l'opposto di quello che facciamo noi proprio cerchiamo con gli occhi, altri occhi,
esatto,
da guardare, magari avere un cenno,
sì,
anche ci riempie di gioia anche semplicemente, come dicono gli americani, un acknowledgement, il fatto di constatare che ci siamo.
Sì, è vero, è vero. È una cosa importante anche, secondo me, quando siamo stranieri, scambiare questa occhiata, fare capire che li stiamo guardando, per esempio, fare un piccolo cenno di saluto ed ecco che si aprono.
Parlaci un po' proprio dal punto di vista del tour che stiamo facendo, perché naturalmente abbiamo cercato di mettere insieme una specie di catalogo del Giappone e poi si potrebbe approfondire parecchio, no?
Sì, naturalmente. Allora, è comunque un bellissimo digest, trovo, che non cerca di strafare, che questa è la cosa importante, si vedono con calma le tappe più importanti.
Ecco, abbiamo scelto, mentre magari in America, anche per una questione logistica, no? È un viaggio on the road, ogni giorno si cambia l'albergo. Il nostro tour in Giappone, abbiamo deciso invece di stare 4 notti a Tokyo, 4 notti a Kyoto, è usare il treno ad alta velocità, lo Shinkansen che stiamo per prendere.
Sì, infatti è meglio concentrarsi, anche per me, me come guida, faccio diversi tour all'anno, quindi so bene come si possa sentire anche una persona che viene qui per la prima volta, quindi è meglio vedere, fare una cernita e concentrarsi su quello che c'è e viverlo più intensamente. Adesso stiamo per prendere lo Shinkansen, sarà per tutti un'esperienza nuova. Niente, è comodo.
Serse, facciamo un break e poi ritorniamo, ci racconti qualcos'altro del Giappone. Fare le vere città, no? Ne abbiamo parlato anche, questa è la terza volta che parliamo del Giappone, no? Però non abbiamo mai fatto una differenza, per esempio, fra Tokyo e Kyoto, che stiamo andando a visitare.
Sì, allora Tokyo è una grande metropoli, naturalmente ci sono palazzi molto molto alti e praticamente tutta la popolazione giovane del Giappone si concentra a Tokyo, lavora a Tokyo, quindi è una città molto molto, diciamo, all'interno del Giappone molto molto varia. Kyoto è più tradizionale, è più piccola, ha un piano regolatore che non permette di costruire troppo alto, quindi ha un'immagine completamente diversa, si vede molto la natura, si vede molto il verde, è molto storica, non è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi conserva ancora molto l'architettura di un tempo.
Andremo anche a Hiroshima. Come si dice Hiroshima innanzitutto?
Hiroshima.
Hiroshima. Andremo anche ad Hiroshima, io ci sono già stato, e c'è veramente una sensazione di... si sente proprio dei fatti terribili che sono accaduti. Per te che ormai ci vai tante volte, continua a conservare questo aspetto?
Allora, naturalmente è sempre un'emozione per me. La città è stata ricostruita, è tutta nuova, però in loco, nei pressi del Museo della Bomba Atomica, dove c'è anche il monumento principale, ricordare quello che è successo, parlare di quello che è successo, qualche volta mi diventa difficile, mi vengono le lacrime agli occhi.
Vabbè, posso capire, perché effettivamente, pensando soprattutto, ricordando anche i dati, quelli che il museo ce li ricorda in maniera veramente precisa, è veramente un orrore. E finiamo però in bellezza, finiamo per Osaka. Osaka è una sorpresa, perché di Osaka noi in Italia non sappiamo assolutamente niente.
È vero, è un po' bistrattata, purtroppo viene usata soltanto come trampolino di partenza di un tour, oppure alla fine è una città molto molto viva, appunto come dici bene, è poco conosciuta, molto molto viva. C'è chi la paragona a Napoli, c'è chi la paragona a Roma, o tutte e due messe insieme, quindi vale senz'altro la pena di passarci almeno una notte e respirare quest'aria viva, gioiosa di Osaka.
Finiamo con le tue considerazioni personali sull'Italia, no? Se ti manca, se non ti manca, se forse se avresti potuto forse pensare una vita diversa per te, se avresti potuto scegliere di nuovo, lo rifaresti?
Non lo so, non ci penso mai. Comunque sono contento di questa scelta al momento. Naturalmente dell'Italia mi manca il paesaggio, mi manca il formaggio soprattutto.
Perché sei svizzero, allora, quasi svizzero.
Diciamo svizzero, quasi, sono nato in Svizzera, comunque di origine italiana, ecco.
Dal punto di vista delle donne, come sono le donne giapponesi che a camminare per strada sembrano irraggiungibili e intoccabili?
Sì, premetto che non le conosco tutte. Allora, sì, come sempre c'è questa componente di vergogna, di soprattutto verso uno straniero. I giapponesi maschi di solito non sorridono a una ragazza, vengono presi come maniaci sessuali. Devo dire, comunque,
questa è un'informazione importante per gli italiani. A giro per le città giapponesi non sorridete alle ragazze, perché avete proprio, otterrete l'effetto contrario a quello che è voluto, giusto?
Sì, è meglio fare un po' di attenzione. E io parlo proprio a titolo personale, parlo di mia moglie. Ecco, una volta che si è sposati, molto probabilmente il rapporto fra uomo e donna non cambia assolutamente in nessuna cultura. Siamo tutti uomo e donna.
Ma c'è
tutto il mondo.
C'è effettivamente come luogo comune una specie di sottomissione della donna giapponese, il maschio ha effettivamente ancora un posto privilegiato nella coppia, oppure sono solo stereotipi?
Allora sì, naturalmente ci sono ancora molte coppie che hanno proprio in cui il marito si considera il capo di famiglia, e quindi dice alla moglie cosa deve fare, non si occupa il padre non si occupa di allevare i figli, non va mai in cucina, però diciamo che poi alla fin fine è sempre la moglie che decide cosa si deve fare.
Beh, questo più o meno anche in Italia. L'ultima cosa è il cibo sembra tutto buonissimo,
mi fa piacere,
ma sembra anche che cucinino poco a casa, perché i ristoranti sono tutti pieni a qualunque ora del giorno.
È vero, c'è una grande cultura di mangiare fuori, spesso non si invitano gli amici a casa a mangiare, ma con gli amici si va fuori a mangiare, non è carissimo e ci si diverte più facilmente. I giapponesi non tendono a riunirsi a casa e a festeggiare, preferiscono festeggiare fuori e poi magari mangiare in un ristorante, andare a bere in un'altra, in un altro bar, e poi fare più bar alla volta.
Un saluto all'Italia.
Ciao Italia, aspettami, arriverò presto.
Grazie Serse.
Grazie a te Jimmy.
Tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet, yeah. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
viaggi che continuo a proporre per il Conto Radio Club, che è anche uno dei viaggi che vorrei fare nella mia vita, come tantissimi americani. È uno dei viaggi della cosiddetta bucket list, cioè la lista delle cose da fare prima di morire, diciamo così. È il viaggio in Alaska. Per gli americani è l'ultima frontiera, però ancora non sono riuscito, per questioni organizzative, anche i costi, a concretizzare questo sogno. Ma ho accanto a me Daniela, che è stata in Alaska. Daniela.
Sono stata in Alaska nell'agosto del 23. Diciamo che sono stata fortunata, perché ho ammortizzato i costi tramite una coppia di amici che mi ha ospitato 15 giorni a Juneau. Juneau è la capitale amministrativa dell'Alaska, è un paesetto di 32.000 abitanti nel quale ci si arriva esclusivamente via mare o con l'aereo.
Ecco, via mare. Infatti uno dei modi di girare in Alaska è prendere una piccola crociera e praticamente visitare tutte le città di mare. Com'è l'Alaska?
Meravigliosa, ti ruba il cuore. Intanto per le persone a cui piace la natura è il loro posto. L'Alaska è veramente altra cosa dagli Stati Uniti, e questo è intuitivo pensarlo. Boschi, fauna, flora. Ho visto le aquile a 100 metri sotto casa. Essendo andata in agosto, è il periodo in cui i salmoni risalgono, fanno le uova e muoiono. Quindi le spiagge, che sono poi acciottolate, sono pieni di salmoni. Salmoni che naturalmente le aquile, che sono come da noi piccioni, vanno giù e se li mangiano, se li portano via. Ho visto scoiattoli in grande quantità, porcospini, e una cosa che veramente nella vita non mi era mai capitata, e cioè, oddio, adesso non mi viene il nome di quel uccellino microscopico.
Un colibrì
che mi è volato addosso e poi se n'è andato. È stata un'emozione forte. Una cosa che non pensavo mi potesse emozionare così, perché fino a qualche anno fa ero più propensa per i posti caldi, è stata la vista dei ghiacciai.
Quindi ti spostavi anche con nave per andare a vedere i ghiacciai?
Sì, io sono arrivata in aereo, ma poi ho fatto varie gite, una delle quali, allora, vicino a Juneau, a 10 minuti di macchina, c'è un ghiacciaio bello, il Mendelssohn mi pare che si chiami, bello ma non eccezionale. A 3 ore invece di navigazione c'è un ghiacciaio veramente bello, ed è, non posso descriverlo. Intanto, ecco, il colore che non ti aspetti è questo blu intenso. Il ghiacciaio non è bianco ma è blu. Sotto il ghiacciaio vedi le foche che prendono il sole sui piccoli iceberg. Mentre navighi, se sei fortunato, vedi le balene e vedi le orche. Poi c'è anche, da Juneau parte le crociere apposta per andare a vedere le balene. Naturalmente l'ho fatta, cioè in quei 15 giorni ho cercato di ottimizzare, ed è una grande emozione anche quella, soprattutto, come è capitato a me, se una balena, diciamo, si fa vedere molto vicino a queste barche, che non sono poi così grandi, e vedi questo codone, questa curva con questo codone che butta in acqua, gli spruzzi, tutto quanto.
Senti, le città sono piccoline, sono villaggi sul mare, eh?
Sì, io oltre Juneau ho visto Skagway, che consiglio a tutti, non solo per, diciamo, il villaggio, che è un villaggio quella è zona della ricerca dell'oro, quindi Skagway è rimasto proprio come un villaggio storico, c'è il vecchio treno, ci sono un sacco di cose storiche, e c'è una birreria artigianale che consiglio a chiunque, è famosissima in questo villaggio, e in questo villaggio si fermano anche le navi da crociera. Penso di aver bevuto la miglior birra della mia vita. Dopodiché io ho avuto la fortuna con questi miei amici di passare 3 giorni nello Yukon in Canada, e quindi ho visitato Whitehorse, che è la capitale dello Yukon. 4 ore di battello da Juneau a Skagway, poi diciamo 3 ore di macchina, e dopodiché abbiamo fatto delle escursioni sul Yukon River. Purtroppo non ho visto gli orsi, questa cosa mi è mancata molto, però ecco, una natura veramente che ti avvolge e che ti incanta.
Cosa si mangia in Alaska?
Only American food. Quindi scordatevi qualsiasi cosa che non siano hamburger e patatine.
Il pesce però ci dovrebbe
sì,
essere.
Sì, allora salmone, fatto in maniera strana.
Non di allevamento.
No, assolutamente no, anzi gli alaschiani, se gli dici che salmone allevamento, non d'allevamento, ti ammazzano. Molto buono, io ho avuto anche la fortuna di mangiarlo a casa di amici, quindi cotto sulla brace con dei condimenti alquanto singolari, tra cui lo zucchero di canna. Però
questo è un po' americano, no?
Sì,
che
sì.
Usare molte salse praticamente su tutto, no?
Sì, tant'è che quando andavo a mangiare gli hamburger, ecco, gli hamburger devo dire in ristoranti, quindi è un'altra qualità di hamburger rispetto a quelli che conosciamo noi. Però era una cosa buffa, perché io non chiedevo mai le fried fries, ma chiedevo l'insalata di cavolo, che mi arrivava regolarmente dolce, quindi inzeppata di maionesi e cose strane. Per il resto ho mangiato anche a casa degli amici, naturalmente. Due o tre volte ho cucinato, li ho deliziati io con la cucina italiana, quindi loro erano molto felici.
La roba italiana ai supermercati si trova anche lì ormai, no?
Sì, non di grande qualità. La mia fortuna è che i miei amici hanno casa ad Orvieto e quindi vengono due volte all'anno in Italia e si portano via parecchie cose. Quindi ho trovato le lasagne di Campofilone, che è in Umbria, è un posto molto...
Ma le grosse catene tipo Starbucks per il caffè si trova?
Sì.
Sì,
no, a livello di caffè anche, non mi ricordo Starbucks se c'è a Juneau, ma sicuramente sia White Horse, però ci sono dei deliziosi caffè che fanno cappuccino oramai e anche l'espresso.
Daniela, facciamo un break e poi parliamo un po' della gente.
Benissimo.
Torniamo a parlare di Alaska con Daniela, tante cose interessanti finora, ma il contatto con la popolazione locale si riesce a instaurare o ti vedono come turisti in qualche modo, non ti danno retta, ti evitano o ti snobbano?
No, direi di no, è gente molto, molto semplice e comunque tutti ti aiutano. Certo, il periodo da maggio a ottobre, dove a Juneau attraccano una media di 4-5 navi da crociera al giorno, quindi arrivano la mattina, buttano giù 3.000 persone che vanno per negozi eccetera e poi risalgono, non è forse il periodo migliore. Però
e quale sarebbe il periodo migliore secondo te?
No, allora, se vuoi l'estate devi per forza andare, anzi i mesi forse con un clima migliore sono giugno-luglio. Agosto già può deviare verso un po' di maltempo, pioggia. Io sono stata fortunatissima, su 15 giorni ho preso due pomeriggi di pioggia, basta. Anche se le temperature non sono alte, insomma ci si attesta tra i 12 e i 18 gradi, però è piacevole, poco coperti.
Quindi la gente, arrivano sì, queste 3.000 turisti, quindi
e va bene. E lì Junot, la metà del paese di Junot è formato da negozi che lavorano da maggio a settembre, poi chiudono. Quindi gli abitanti in realtà possono contare sui mall, ce ne sono almeno due molto grandi, e negozietti, ma insomma poca roba. La popolazione rispetto, ecco, magari ad altre città americane a cui siamo più abituate, è molto più varia, perché direi che è equamente distribuita tra caucasici di varie origini e nativi americani. Se non ricordo male, la popolazione nativa americana si chiama Clink ed è suddivisa in due famiglie, i Raven e gli Eagle, che si mischiano a fasi alterne per non avere problemi. E rispetto al resto dell'America, dove ahimè i nativi non sono trattati un granché bene, lì hanno, grazie a una donna molto famosa che negli anni 40-50 è andata proprio al Congresso degli Stati Uniti a perorare le cause dei nativi, hanno acquisito parecchie attività, per esempio l'attività della funivia, che dalla base di Junot porta al monte, è loro totalmente in gestione totale, e quindi si vedono molti nativi americani. E poi c'è una forte, a Junot, io parlo di Junot perché il resto dell'Alaska appunto ho visto poco, a Junot c'è una grande colonia di filippini che è dedita tutto sommato per la maggioranza alla preparazione dei cibi da portare via, take away, perché come da tradizione gli americani non sono dei grandi cuochi.
Sì, questo è vero praticamente in quasi tutti gli Stati Uniti, forse un po' più nel sud degli Stati Uniti, dove cucinano un po' di più. Ma cose particolari che fanno? Usanze particolari o anche cibi particolari del posto? Non c'è proprio nulla, proprio cibo standard americano?
Direi che il salmone è la cosa che si nota di più, salmone grigliato, salmone affumicato e wild, assolutamente wild, è molto 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 buono. Ci sono varie, mi pare 5 qualità di salmone: bianco, rosa, rosso e qualt'altro, e c'è molto da vedere anche rispetto al salmone. Per esempio a Junot c'è la cascina, la farmer dei salmoni, perché praticamente loro prendono i salmoni, li tengono lì un anno, mi sembra, poi li liberano e questi salmoni vanno nel
questo
mare.
Per incrementare la popolazione dei salmoni?
E per mangiarli selvaggi, perché se no sarebbero allevati, mentre dopo un anno se ne vanno, fanno la loro vita da salmone nei mari aperti, quando è l'ora di morire, di deporre le uova, tornano alla farmer, quindi la farmer prende tutte le uova, le cresce per un anno, poi le libera, ed è una cosa virtuosa, secondo me molto molto intelligente, perché non crea danno all'ambiente e non è però d'allevamento il salmone, perché vive 4 anni fuori.
Si sentono americani o si sentono diversi?
Not too much. Si sentono alaskiani. Tra l'altro mi dicevano che l'Alaska è un posto dove manca manodopera, perché naturalmente d'inverno la vita è dura, sì, la neve arriva copiosa, quasi tutti gli anni hanno la meravigliosa
l'aurora boreale,
esattamente. È lo stato in cui si pagano più tasse, ma in cui i cittadini hanno più servizi. E loro attraggono molti cittadini dal resto degli Stati Uniti, che magari si fermano 4-5 anni, lavorano duramente, guadagnano molto e così
spendono poco
e poi possono ritornare. È una cosa che mi ha fatto tanto ridere, perché io ho fatto il viaggio Roma-Dallas, Dallas-Seattle, Seattle-Junot, E a Dallas, diciamo, mi sono trovata molto male per l'atteggiamento che hanno i policemen, eccetera, eccetera. E ne parlavo con i miei ospiti e loro se la sono veramente, si sono divertiti un sacco, perché mi dicevano che tra Alaska e Texas è guerra, perché l'Alaska è il più grande stato, il più vasto stato americano, seguito dal Texas, e i texani sono arrabbiati di questa cosa.
Senti, questo fascino che ha l'Alaska, no? Soprattutto nei confronti degli americani, ma anche di molti viaggiatori che hanno inserito come un posto da andarci prima o poi, è giustificato quindi secondo te?
Assolutamente sì, io ci tornerei domani, mi riprometto di andarci d'inverno quando avrò un po' di tempo.
Grazie Daniela.
Figurati, è stato un piacere.
Anche per questa puntata, la prossima settimana cambierà qualcosa, perché sarò ritornato in Italia e quindi la trasmissione verrà condotta dal patrio suolo. Alla prossima settimana, buona giornata, buona domenica e buona fortuna.
Contro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.